Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta e con Riccardo Righi alla regia ancora una puntata dedicata a Jasmine Lamprecht e alla sua mostra Fotografie splendide da vedere alla Lanterna, quella splendida cornice che caratterizza, diciamo, anche Trieste. Jasmine, benvenuta.
Ma buongiorno, buongiorno a tutti.
Ma una domanda: Jasmine o Yasmin? Prima di tutto, perché Riccardo mi ha rimproverato l'altra, nella nostra conversazione precedente, li ho detti tutti, forse c'era anche una terza via, non so.
Torniamo sempre alla questione dell'equilibrio, no? Perché fin da bambina era Jasmine, Yasmin, 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 da mia mamma, mio papà già li cambia, no? Mia mamma Yasmin e mio papà Yasmin, quindi insomma un po' di crisi d'identità. Come meglio credi?
Ah, quindi siamo liberi?
Liberi.
Liberi e...
liberi e in equilibrio.
E in equilibrio. È sempre però un equilibrio sul filo, no?
Sì.
Sulla fune, quindi siamo sempre sospesi. Ma l'equilibrio è fondamentale. Allora, continuiamo a parlare di questa mostra, perché ci sono ancora tantissimi argomenti da trattare. E io... nello specifico partirei proprio dalle fotografie. Abbiamo parlato delle nonne, abbiamo parlato di Aurelia Canestrelli, abbiamo parlato di Henriette Traber e abbiamo parlato di tua mamma, anche lei Aurelia, e poi del mitico, fantastico Pascal Bizarro o Bizarro. E oggi parliamo delle foto in particolare, che tu hai scelto, anche se dobbiamo dire che con il tuo animo ribelle mi hai proposto di partire da un inedito e quindi un inedito che però farà poi parte della mostra.
Assolutamente, sì.
E di che cosa si tratta? Di allora, quale foto parliamo?
Si tratta di una foto che io ho molto a cuore, nel senso, quando mia nonna Henriette me l'ha presentata, in quel tempo mi aveva soffermato a catturare l'immagine del suo viso. Allora, questa foto immortala uno scatto dove lei, sempre a 30-35 metri d'altezza, sul filo, tiene a battesimo un bimbo di 2-3 mesi, figlio di artisti. Quindi l'usanza in quel tempo era che i bimbi così piccoli venissero battezzati sul filo, quindi il battesimo dell'aria.
È una foto che tu mi hai fatto vedere.
Ti ho fatto vedere.
E quindi mi aveva colpito, oltre all'espressione di tua nonna, mm-hmm, veramente particolare, c'è anche un uomo su una scala.
Il prete.
Il prete che doveva battezzare.
Esatto, il prete è fatto salire con una sorta di gru, no? Portato fino in cima e quindi dava proprio quel sacramento.
E dove erano?
A Düsseldorf, in Germania.
Sì. E quindi mi dicevi che tua nonna ti aveva fatto notare la sua espressione.
Sì, la sua espressione. Terrorizzata, perché mi diceva che era proprio sudatissima, tesa, impaurita, e ha detto che da quella volta decise di non battezzare mai più nessuno.
Sulla fune.
Sulla fune,
stando sulla fune. Certo, un gran coraggio, veramente, l'equilibrio sulla fune con protezioni anche forse abbastanza...
Ma nulle! Nulle. Quella volta c'era la lungia, che era un cavetto d'acciaio, ma insomma lasciava il tempo che trovava, no?
In caso di caduta.
Sì. In caso di caduta.
Incredibile. Mm-hmm. Certo, da stare col fiato sospeso proprio.
Sì. Aveva ancora gli occhi pieni di terrore quando me lo raccontava.
Un gran coraggio. Quindi questa foto verrà inserita nella mostra. Tua nonna a quel punto era già mamma di tre figli, era già nata anche il terzo, adesso devo ricordare i nomi,
Davide.
Leggo, Aurelia la prima,
mia mamma,
poi Patrick e poi Davide.
Esatto.
Quindi tre figli, questo matrimonio d'amore tra Pascal, quest'amore che aveva visto insieme una funambola
e un circense,
che in effetti mi dicevi non è poi cosa normale, tra virgolette.
No, ma magari normale anche sì, ma non era vista di buon occhio, perché i funamboli e gli artisti in quel tempo erano visti più di alto livello, ecco, diciamo il circense era più... Insomma, un livello inferiore rispetto ai funamboli.
Una gerarchia, almeno. Anche
una gerarchia, anche, ma chiaro, sì, anche lì.
Costruita anche però sul pericolo, sui rischi che si corrono. La seconda fotografia che tu oggi ci vuoi raccontare.
Allora.
E siccome siamo a Spazio Donna, quindi parliamo certamente di qualche
esatto.
donna della tua famiglia, sì. E ce ne sono tante.
Esatto. Parliamo della zia Olga. Fratella sorella di Pascal Bizzarro, donna tutta d'un pezzo, quindi con questo carattere molto forte, un po' ruvida, atta comunque al comando. Cioè lei, pur essendo così un bel donnone, cresciuta in una famiglia esclusivamente maschilista, è riuscita proprio a stravolgere di primo acchito tutto il patriarcato.
Le regole, no?
Del gioco. Quindi lei gestiva tutta la sua troupe, comandava, mandava. E quindi questo suo incedere cadenzato mi ha sempre affascinato, no? Questo portamento. Quindi...
Nella foto, descrivici la foto, facci percorrere questo viaggio virtuale.
Nella foto si vede lei semplicemente con il suo portamento, quindi la foto basta proprio a rappresentare, rappresentativa.
Com'è vestita?
Ha questo tubino a tre quarti, questa borsetta in mano, ma con questo sguardo proprio fiero e pieno.
Uno sguardo sì. Allora che ti dà coraggio.
Sicurezza, coraggio. Difatti lei era uno dei nostri pilastri, perché anche lei è venuta a mancare pochi anni fa, no? E insomma sì.
Mi ha colpito quando parlavamo nell'incontro precedente come ti è venuta l'idea di queste fotografie. Ecco, mi è sembrato particolarmente significativo il fatto che chiedevi a queste foto forza, la presenza, il loro starti accanto, no? E quindi questi punti fermi che tu hai voluto mettere intorno a te in questo ambiente interessante, meraviglioso, che non devo dire faro, ma alla lanterna, che però è un faro.
Che però è un faro, sì.
Alla lanterna, quindi in questo ambiente così circolare, queste foto che ti aiutano, che ti danno coraggio anche, no? Perché diciamo che anche a volte abbiamo bisogno di essere spronati. Quindi zia Olga, questa donna così imponente, è lì che ti guarda e ti dice dai forza. Ma a te non serve, però.
Ma no, certo che serve, un po' con questo accento francese, perché in famiglia mia si parlava il tedesco, il francese e l'italiano, no?
Allora arriviamo, sì. Arriviamo al tedesco. Il tedesco da tua nonna Aurelia.
No, dalla Henriette.
Ah, Henriette, certo, Henriette Traber.
La Traber, sì.
Allora, Henriette Traber, questa famiglia mitica dell'ambiente dei funamboli.
Sì.
E leggevo una storia che partiva dal 1799, quella dei Traber.
Esatto.
1799.
Sì.
Certo che ne hai di fotografie a questo punto.
Tante.
Da cercare e da mettere. Sarà un problema poi dislocarle nei vari punti. Io andrei per temi, piuttosto che per anni. Quindi si parlava il tedesco, Henriette Traber, tedesco. Quindi è lei che ti parlava anche in tedesco?
Sì, è stata la mia prima lingua, il tedesco.
Il tedesco. Sì. Però poi il francese?
Il francese da mio nonno,
Da Pascal.
Da Pascal, perché loro, mio nonno, nato a Tunisi, ma vissuto per gran parte in Francia, quindi la loro lingua base era il francese e l'italiano, perché il papà di mio nonno, Pascal Bizzarro, comunque era italiano. Di origini venete, credo. Adesso non ho ricordo esatto.
Però l'italiano, in effetti, io direi sì, italiano, ma anche molto triestino nella tua da parte tua, perché c'era la famiglia di tuo papà, Roberto Lamprecht, la nonna, in questo momento mi sfugge il nome.
Ondina.
La nonna Ondina parlava triestino.
Sì, sì, sì. Anche con la tedesca parlava in triestino.
No, come mai?
Sì, beh, perché una continuava il suo tedesco e l'altra continuava il suo dialetto triestino. Pertanto perseveravano la loro lingua, ma si capivano.
E allora ecco perché Jasmine, cioè sono quisquiglie queste in una famiglia.
Cacciara.
Questo è più romano.
Anche vissuti a Roma, quindi.
Vissuti a Roma in che periodo?
Negli ultimi anni, questi ultimi anni, perché loro di base, essendo stuntman di Cinecittà, hanno fatto proprio la loro base a Roma.
Arriviamo allora al nonno Pascal. Però prima di parlare di nonno Pascal e quindi la fotografia che lo rappresenta, sì, io ti vorrei chiedere di una foto che mi ha colpito particolarmente. Una bellissima donna, perché le donne della tua famiglia sono tutte splendide, e tu terza e quarta generazione super bella, ma questa donna vestita da indiana che sta a cavallo, chi è?
È Laurelia Canestrelli. Chiamata da tutti la nonni perché incorporava anche il nonno che non abbiamo mai conosciuto, quindi nonni. Lei su questo cavallo era una delle più grandi cavallerizze di quel tempo, poi tutta la famiglia Canestrelli ha proseguito in questo percorso.
Una famiglia, perdonami, perché tu scivoli via, no? Come sulla famiglia Traber, scivoli anche sulla famiglia Canestrelli, ma la famiglia Canestrelli è un'altra famiglia storica.
Sono tutte famiglie
molto importanti, molto significative, sì. Quindi quando noi parliamo della Aurelia Canestrelli, parliamo di questa famiglia che ha anche lei una storia secolare alle spalle,
sì,
circense.
Sì, era una delle più conosciute cavallerizze di quel tempo, quindi insomma ha girato teatri, girato piazze a quel tempo, no? E situazioni realmente importanti.
Ma quando tu dici teatri e piazze, e non parliamo di piccoli paesi di provincia, parliamo di capitali,
sì,
europee, capitali anche negli Stati Uniti.
Anche, sì, assolutamente.
Quindi in giro per il mondo.
In giro per il mondo.
Le piazze più significative e più importanti.
Il Moulin Rouge come teatro, cioè sono tutti nomi realmente importanti del tempo. Dopo io ho vissuto chiaramente i racconti, no? Qualche piccolo racconto, qualche aneddoto, ma insomma qualche per modo di dire, ecco.
Qualche aneddoto che sarebbe interessante magari sentirne, magari uno in particolare se ti venisse in mente, però chissà, andando avanti in questo viaggio ideale, virtuale, sulle fotografie, lasciamo quindi Aurelia Canestrelli vestita da indiana, perché mi dicevi...
Ha delle origini dei Sioux, quindi la famiglia da parte dei Canestrelli sono intortati anche con gli indiani, con i Sioux, quindi anche là... E sì, e questa, lei ci teneva molto a mostrare questa immagine di questa sua, ecco, appendice, no?
Certo. Beh, un'altra foto, invece, prima di arrivare a Pascal, fermiamoci nel mondo degli zii. Abbiamo parlato di zii, perché poi in queste realtà le famiglie sono sempre molto numerose, fratelli, zie,
sì,
zii,
cugini.
Quindi un mondo vastissimo.
Sì.
C'è questo zio... Nenè,
lo zio Nenè, mito. Lo zio Nenè è un mito perché nasce con affetto da poliomielite e quindi rimane per determinate cose invalido, quindi non riusciva a deambulare, a camminare, e così, insomma, ed era una grande disgrazia per quei tempi, perché quando del tuo corpo dovevi farne lavoro e quindi monetizzare, il fatto di non poterlo fare, insomma, diventava un peso. Ma il grande esempio di mio zio Nenè, essendo così più spiritoso, avendo proprio un approccio diverso alla vita normale, si è così buttato clown, no? Quindi
ha inventato un suo ruolo
diverso dal clown che possiamo immaginare nei vari circhi, ma proprio una figura così più burlona, più scherzosa, più divertente, e pertanto la sua vita realmente è sempre stata un gioco e non ha mai vissuto quel dramma.
E non l'ha fatto vivere agli altri?
Assolutamente no. Cioè, così era, e in tutta la sua bellezza, no? In tutta la sua forza, no, nessuno lo vedeva diverso rispetto a quello che
aveva fatto, quindi, di questa accettazione, ecco, una prova di equilibrio.
Assolutamente, e paradossalmente, ma forse era quello più equilibrato di tutti.
E il numero che lui, cioè il ruolo che lui svolgeva come clown, in che cosa consisteva?
Negli scherzi, nell'ideare, inventare degli scherzi, nel far finta che magari inciampava, no? Quindi suscitava un applauso, una risata, ma poi aveva questa camminata molto particolare, no? Quindi si trascinava quasi, camminava ma trascinandosi, e quindi proprio il suo personaggio era così, era proprio divertente di suo, cioè, bastava dicesse due parole.
Una grande intelligenza.
Assolutamente, non sviluppata culturalmente, chiaro.
Umanamente sì.
Umanamente sì.
E quindi era una forza per se stesso, ma per gli altri anche.
Per gli altri. Per gli altri.
Quindi zio Nenè.
Zio Nenè.
Zio Nenè, e anche lui quindi fa parte di questa mostra fotografica, di questo gruppo di fotografie che tu hai voluto ricostruire intorno a te.
È chiaro, perché ognuno di loro proprio rappresenta per me un'immagine importante, che ha un significato per me, chiaro, e che mi piace trasmettere.
Secondo me è una mostra che nasce da una tua esigenza, appunto, no? Per te.
Assolutamente.
Ma talmente affascinante nell'interesse che può suscitare e stimolare, per cui diventa poi per tutti, e anche perché sono documenti storici di una vita che in effetti in parte non c'è più, però c'è stata e ha rappresentato veramente, veramente tanto. Penso ai funamboli, che effettivamente soltanto a vedere la foto di nonna Henriette fa venire i brividi, ma ha colpito anche me la sua espressione così tesa. Che racconta veramente un momento di grande significato. Arriviamo a nonno Pascal, e che poi è stato il grande amore di Henriette. E non mi ricordo se abbiamo già affrontato il discorso di come si sono conosciuti, ma ad un certo punto comunque Pascal Bizzarro arriva nel circo, in questo gruppo, e quindi si crea un suo spazio come stuntman?
Sì, inizialmente sì, ha messo insieme l'acrobatica, quindi di mia nonna, con quella del circo, ma inglobando i motori ha fatto sì che diventassero proprio un'automoto acrobatica, ecco, quindi un agglomerato di tutte le discipline, quindi ha inventato, ideato, ha lanciato questa nuova disciplina.
Che poi rientra, non so se è esatto e corretto, ma tu mi correggerai, il motor show.
Esatto, il
che,
motor show.
Che ancora è seguitissimo.
Eh sì.
E però, prima di parlare del presente, parliamo della foto. Descrivici questa foto.
Allora, la foto in questione è di mio nonno, che era ancora nei tempi del circo, con questo suo docile cavallo, che si vede che è proprio messo in posizione di cuccia, che lui trattava realmente come fosse un nostro cagnolino di casa. Cioè, questo cavallo si chiamava Zigan, E lui con un fischio lo chiamava, il cavallo arrivava, si sedeva, si metteva a cuccia, gli prendeva dalle mani il mangiare. E così un cagnolino un po' più grande, no? Quindi la foto che rappresenta per me quell'immagine che mi trasmette è proprio questa ferma dolcezza, no? Che comunque riusciva ad avere, e questa genialità, perché comunque riuscire ad addestrare un cavallo in quel modo, come se fosse un cane, insomma.
Un'autorevolezza.
Sì, non da, amorevole, no?
Sì.
Amorevole.
Sempre nel rispetto.
Nel rispetto dell'animale, perché quel cavallo, cioè, c'era amore tra loro, e poi nei racconti protratti negli anni e raccontati a noi nipoti, cioè questo cavallo, questo Zigan viveva con noi, no? Era attuale nel racconto.
Mi piace quando tu dici viveva con noi, però mi piace anche ricordare che tu vivevi parte della tua vita a Trieste con nonna Ondina, quindi una vita per quanto sia comunque tra virgolette normale, e con i suoi orari, i suoi impegni, quindi una vita che tutti possiamo immaginare. Però poi andavi, raggiungevi quest'altra famiglia, e molte volte accompagnata da nonna Ondina, e quindi mi immagino il tuo come ti sentivi tu. Emozionata,
sì.
Cioè là dove il cavallo è un po' come il cagnolino di casa, in questa famiglia dove sono tutti artisti, una famiglia che è in un mondo di luci, di applausi, di pubblico, come ti trovavi?
Un po' confusa, nel senso che qua con nonna Ondina, dove c'era la stanzialità, non c'era tutto quel mondo dello spettacolo, in realtà c'era molta libertà, io avevo tantissima libertà, quindi poche regole, non molto seguita come bimba, mi sono dovuta crescere.
Perdonami, no, Ondina era sempre super impegnata.
Super impegnata.
Una grande lavoratrice, quindi anche lei aveva le sue
esatto.
Mansioni da svolgere.
Assolutamente, era super impegnata, era piccia mia arrangite, no? Quindi all'età di 6 anni, insomma, ho dovuto imparare a fare tante cose da sola, no? Quindi ho conosciuto proprio il peso della solitudine. Qui con la nonna Ondina, nonostante la stanzialità, no? La regolarità. Dall'altra parte invece, mondo di luci, spettacolo, sgommate, no? Cavalli domestici, tutto quello che vuoi, ma grandi regole. Grandi regole, grande disciplina, una famiglia comunque da sempre con grandi principi, pertanto cresciuta proprio, sì, mi viene da dire, in una disciplina che tutt'oggi comunque mi porto, no? Con dei valori, ecco, dei valori molto evidenziati. Non che nonna Ondina non li avesse, ma eravamo un po' più cani randagi qua. Ecco.
Però questo senso di libertà che ti porta alla ricerca dell'equilibrio, un equilibrio che poi trovi da una parte e dall'altra, perché riesci a saper cogliere le opportunità e le esigenze, un po' con, probabilmente anche l'esempio di zio Nenè, che comunque, piccia mia,
sì, arrangite,
però lì invece mi arrangio, ma mi do da fare, e quindi mi entro in quel mondo in maniera equilibrata. L'ultima fotografia, velocissimo perché mancano solo 3 minuti, l'ultima foto, quella della tua mamma?
Là, l'ultima foto della mia mamma.
A proposito di equilibrio, l'ultima foto dedicata ad Aurelia.
Sì,
come la nonna,
esatto, che adesso da poco è un anno che è venuta a mancare, quindi da lì il mio squilibrio nella ricerca dell'equilibrio, viene sorretta da mio zio, lei ha pochi mesi, in equilibrio, no? Su una mano, quindi ogni foto per me rappresenta un esempio, uno stimolo per attingere, ecco.
Questa piccola bambina in equilibrio, tenuta in mano,
esatto.
Piccola, e che già ha la sua postura importante, consapevole, sembra quasi, no?
Quasi.
Molto, molto, veramente molto bello. Molto bello questo mondo che hai voluto intorno a te, che però noi abbiamo potuto e possiamo condividere scoprendo tante, tante cose. Io ringrazio la nostra amica Jasmine per essere qui con noi ancora per questo per questa conversazione così piena di immagini, e spero che magari potremo anche organizzare un'altra intervista per parlare di altre fotografie che nel frattempo hai trovato. Chissà.
Con molto piacere.
Allora è un invito, una promessa.
È una promessa.
E con questo ringrazio la nostra amica Jasmine Lamprecht.
Grazie a voi.
E un saluto a chi ci ascolta e alla prossima, sempre con la regia di Riccardo Righi. A presto.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna. Tra cultura e attualità. Voci e storie di donne. A cura di Mariella Grande.